Laser.
Sto conducendo un'indagine sul romano, cioè sulla lingua, il dialetto che si parla a Roma.
Prima di tutto c'è il suono madre. Il suono madre è au, e questo va pronunciato bene e lo puoi usare solo nei contesti amicali. Solo con le persone che tu conosci, a uno per strada se gli dici au, l'altro dice ma che vuoi? Invece con un amico, se a chiamare un amico tuo, tuo fratello, tua sorella, la donna tua, l'uomo tuo, au, io lo dì.
Che poi molti hanno l'impressione che il romano, o per meglio dire il romanesco, o per altri ancora il romanaccio,
e poi soprattutto
non debba nemmeno considerarsi un vero e proprio dialetto.
L'impressione che il romanesco sia uno storpiamento, una storpiatura dell'italiano.
Come se al cospetto degli altri dialetti e lingue della penisola, quello di Roma sia da considerarsi più un accento, uno slang, una parlata.
Cioè che non sia una lingua autonoma, ma sia una lingua italiana pronunciata male, in qualche modo con una serie di errori.
C'era una poesia di Belli, il poeta romano per eccellenza, che parlava proprio di questo, del fatto che ogni popolo ha la sua lingua.
Sempre ho sentito a dì che li paesi hanno ognuno una lingua indifferente, che d'asciughi l'imparano alla mente e la parlano poi per essere intesi.
Una lingua che si impara ad asciughi da bambini e che hanno proprio tutti.
Sta lingua che dic'io l'hanno ugualmente turchi, spagnoli, moscoviti, ingresi, burrini, ricciaroli, marinesi e frascatani e tutte l'altre gente. Ma non c'è lingua come la romana, per di una cosa con tanto divario che pare un magazzino de dogana. Per esempio noi dimo arcacature commido, stanziolino, necessario, logo, gesso, ladrina e monsignore.
La lingua che si parla a Roma, almeno quella dei suoi tempi, dice il Belli, si distingue per la varietà di parole che si possono usare per nominare una stessa cosa.
Buzzica, buzzicone, buzzicona.
Oggi in realtà il dialetto di cui parla Belli a Roma è in gran parte svanito. Molte delle parole contenute nei suoi sonetti non si usano più.
Perché i vigili a Roma si chiamano pizzardoni?
Perché qua a Roma dite sempre da morsena punta?
Non si usano più o sono state in gran parte rimpiazzate da nuovi termini, da nuove parole.
Perché a Roma, professo, il numero 100 o comunque multipli di 100 vengono definiti piotta, piotte?
Piotta è un'altra parola su cui si è molto discusso. Di certo vuol dire 100, erano le 100 lire, quindi poi il cantautore Erpiotta, perché aveva gli occhiali che ricordavano le due monete da tondi come appunto le monete, per cui la 5 piotte era la 500 e adesso i 100 euro che però insomma sono un po' più difficili da reperire.
E perché di conseguenza nel romanaccio il verbo piottare vuol dire andare veloce?
L'etimologia non è ancora sicura, c'è stato un ultimo intervento, ma a mio parere non è del tutto persuasivo. Comunque quella che era stato detto da piota, pianta del piede. Un secondo elemento da che fosse un'antica moneta, da Pio, e quindi piota, la moneta fatta da Papa Pio. E piottare, che è un derivato probabilmente sudare, perché andare a 100 all'ora, quindi andare molto di corsa, e quindi naturalmente quando si corre poi si suda e quindi piottare, ti piottano l'ascelle, tutte forme giovanili legate un pochino a questo.
Ogni parola ha una sua storia.
La parola, se vai a scavare, ti porta in giro nella storia e nei luoghi della città.
E E a Roma convivono queste parole antiche e parole nuove che continuano ad arrivare.
A Roma utilizziamo una parola che definisce un oggetto di uso comune con una particolare accezione. E sta parola è a sveglia. Un modo passa a sveglia, anveri che sveglia che è rimediato. Ma da dove viene questo termine? Viene dal carcere di Tordinona, un luogo molto particolare. Infatti ogni zona di questo edificio aveva il proprio nome. C'era il fondo per i detenuti a lungo termine, il carcere Davida per i gastolani e un piano di mezzo dove te mettevano la prima notte che t'hanno arrestato. Durante quella notte le guardie te imboccavano nella cella, te corcavano de botte e poi te chiedevano come ti chiamavi e quello che hai fatto. Indovinate come si chiamava sto piano? A sveglia, impresso nei secoli nella cultura romana.
Costantino Pucci è romano.
Io sono romano, sono nato a Roma.
Di mestiere è clown, attore di strada.
Ho lavorato nel circo, ho fatto i salti mortali in giro nel mondo.
Ma prima di iniziare la sua carriera non aveva mai pensato di fare del romanesco un caposaldo del suo repertorio.
Io dovevo fare l'avvocato, quindi studiavo, facevo giurisprudenza. Al secondo anno ho capito che non era proprio la strada mia e ho cominciato ad andare per strada. E per un periodo sono andato a mangiare al Circolo San Pietro a Via da Lungaretta. Però io ero abituato a parlare in un'altra maniera, cioè la sintassi, i termini. E un giorno uno dei vecchi che mangiava là mi fa: senti, te sei tanto simpatico, ma quando parli non capisco proprio niente di quello che dici.
Nel 2004, insieme a Cesare Oliva e Daniela De Angelis, forma il Ponentino Trio, che ormai a Roma è un'istituzione. È un gruppo di canzoni e stornelli romani. Le cose sono andate così.
Lavorando qui a Roma, un giorno mi chiama un'agenzia del circo perché cercano un affabulatore e uno stornellatore per la festa di Noantri.
Viene contattato da un'agenzia per intrattenere il pubblico della festa dei Noantri.
Ma io non ci avevo mai pensato fino a quel momento, però proprio quel giorno mi trovavo a casa di Cesare.
Cesare è Cesare Oliva, strumentista e arrangiatore.
E chiedo a Cesare quanto ci mette a imparare 10 canzoni. Lui ha detto: ma una settimana, no? Ci vuole. Ha detto: in una settimana siamo pronti.
Ed è così che i due decidono di lanciare il gruppo. Il vero battesimo, racconta però Costantino, non è stato tanto la festa di Noantri, ma decidere di andare a suonare per conto proprio in strada, sempre a Trastevere.
Come siamo arrivati a Trastevere, via della Lungaretta, è arrivato subito uno dei coatti dei Trastevere, Trasteverini, quelli proprio: che sarà fa, che fate qua? Fammi gli stornelli, cazzo, fate pezzetti. Aspetta che si ferma qualcuno. Suona! Ho iniziato a suonare, ho iniziato a fare lo spettacolo, che è questo. Bravi, oh, bravi. La sera dopo è venuto: questa è mia madre. La sera dopo: questi sono i miei figli. E da lì in poi, questo era nel 2004, è iniziata questa esperienza nelle vie di Trastevere, che devo dire ha influenzato enormemente il repertorio.
Oltre che dalle canzoni popolari, il repertorio comprende proverbi, poesie, modi di dire romaneschi.
Rozzo, diciamo, adattabile, perché poi ci sono varie maniere di parlarlo, ovviamente, no? C'è chi, cioè, il coatto ovviamente utilizza delle forme più brutali. È una lingua che può essere affilata, sì. Poi il coltello ci puoi fare tante cose, ci puoi tagliare pane, oppure questa era una modalità nell'amore a Roma. Quando due ragazzi si fidanzavano, lei, soprattutto nel rione Trastevere, lei regalava a lui uno stocco, che è un coltello che chiuso fa 35-40 centimetri, chiuso, una mezza spada, e glielo regalava con la promessa a lui che se lei l'avesse tradito, lui gli doveva spaccare il cuore. E dall'altra parte lui doveva difenderla da altri uomini che l'avrebbero importunata o messa in difficoltà. Poi però nel momento del matrimonio questo stocco veniva lasciato alla Basilica di Santa Maria in Trastevere come ex voto, perché lui prometteva di non mettersi più in storia di coltelli perché metteva su famiglia.
A Gianicolo, a Roma, c'è un posto dove il romanesco viene tradizionalmente urlato. Il posto è proprio dietro al cannone che ogni giorno scandisce le ore 12. È vicinissimo alla statua di Anita Garibaldi, più piccola di quella di Giuseppe e più in basso, con una Anita a cavallo, con una pistola in pugno e un neonato in braccio. Questo posto è lo slargo che si affaccia proprio sopra il carcere di Regina Celi, che ancora oggi è tristemente noto per le condizioni di detenzione. Un carcere quasi ottocentesco. E da dove ogni tanto i familiari provano a comunicare urlando con chi sta dentro.
Sta tranquillo, eh! Non preoccupati, saluta tutti!
Ma se si seguono le tracce del romanesco, più in su, diciamo, alle sorgenti, più che un urlo, troviamo un sussurro. O meglio,
non dicere illa secreta voce.
Troviamo una scritta, incisa sul muro, che è quella che si trova all'interno delle catacombe di Commodilla, una delle tante sotto l'asfalto di Roma. E questa scritta chiede di non recitare ad alta voce le formule di preghiera.
Nel senso che su una parete della catacomba un sacerdote scrisse una breve annotazione: non dicere ille secreta a voce. E proprio in questo a voce è una spia del fatto che non stesse scrivendo in latino, ma stesse esprimendosi appunto nel volgare locale.
Una scritta che, come spiega Paolo D'Achille, che è professore di linguistica all'Università di Roma 3, ci dice perlomeno due cose. La prima è che fin dalle origini i romani amano raddoppiare le consonanti a inizio parola. E la seconda, che il dialetto di Roma è in realtà uno tra i più antichi.
Ecco, in realtà appunto la prima documentazione, il primo esempio di una lingua volgare, nel senso di non in latino, di un'area locale, viene proprio da Roma. Quindi chiaramente se pensiamo che siamo al più tardi, all'inizio del IX secolo, e arriviamo nelle testimonianze del dialetto fino agli anni contemporanei, tuttora il dialetto si adopera, lo troviamo nelle scritte murali, lo troviamo negli striscioni delle tifoserie calcistiche, lo troviamo nella letteratura, lo troviamo nell'uso cinematografico e televisivo, e capiamo bene che c'è una continuità di attestazioni praticamente molto maggiore anche di altri dialetti che hanno una tradizione un po' diversa.
Il professore Paolo D'Achille, oltre a essere un accademico della Crusca, è uno dei più accreditati studiosi del dialetto romano.
Sì, io ho una copia, non è ancora uscito tutto il vocabolario, è in gestazione. Comunque gli do con molto piacere la copia della lettera B.
Come mi spiega nel suo studio, sta curando la pubblicazione di un vocabolario del romanesco contemporaneo.
Cioè, mentre altre grandi città come appunto Napoli, Milano, Venezia hanno avuto nell'Ottocento dei vocabolari di riferimento, pensiamo il Cherubini a Milano, il Boerio a Venezia, Roma no, proprio per questo statuto un po' incerto del romanesco. Adesso usciranno su rivista le lettere E e D, e poi sono anche pronte la F, la L, la C, e insomma nel giro di un paio d'anni contiamo di completarlo e di pubblicarlo tutto insieme.
Mi dice il professore che tra i diversi detrattori del volgare del dialetto romano, uno dei più illustri è stato sicuramente Dante Alighieri.
Dante, quando passa in rassegna i 14 diversa volgaria che identifica nel De Volgare Eloquentia, alla ricerca della pantera odorosa che sarebbe il volgare illustre, il primo volgare che elimina è proprio quello di Roma, che definisce appunto un tristiloquium, la parlata la più rozza, la meno gradevole all'orecchio, esemplificata dalla frase messure quinto dici, cioè signore che dici.
Il fatto di dire messure invece di messere e poi soprattutto di dare del tu.
E questo rimproverare ai romani di adoperare il tu anziché il voi ricomparirà anche nella Divina Commedia, in cui appunto quando darà del voi a Cacciaguida ricorda che appunto il voi non si usa più non si usa più a Roma, e anche altri appunto diranno che i romani dicono tu perfino al Papa, quindi questo è considerato un elemento di, così, di rozzezza, di volgarità degli eretti di Roma.
C'è una cosa che però Dante non poteva tenere in considerazione, ovvero il sacco dei Lanzichenecchi del 1527, che mise a ferro a fuoco la città e che insieme alla peste fece piombare la popolazione di Roma sotto le 30.000 persone. Un'autentica ecatombe che spinse l'allora Papa Clemente VII a integrare la popolazione locale deportando persone dall'Alto Lazio, portando così a una profonda trasformazione del romano.
Il romanesco ha avuto una profonda trasformazione, cioè tra 4 e 500, in particolare dopo il sacco di Roma, si è decisamente smeridionalizzato e avvicinato al toscano. Quindi, mentre il giudizio negativo di Dante riguardava un dialetto più propriamente meridionale, il giudizio del Belli riguardava un dialetto che si era avvicinato effettivamente alla lingua e che quindi poteva dare l'idea di un italiano sgrammaticato, di un italiano in cui erano stati inseriti una serie di errori, proprio perché ormai aveva acquistato un fondamento prossimo al toscano.
A Roma è difficile trovare qualcuno che abbia i nonni o i bisnonni che sono di Roma, che sono nati a Roma. È una città di costante afflusso e scambio di persone che vengono da fuori. E questo è un altro elemento che ha portato a un cambio continuo della lingua, a una continua sostituzione di parole. A Roma ci sono le borgate, quartieri periferici che nel giro di pochi anni si sono trasformati in quartieri semicentrali, quartieri come il Pigneto, che tra l'altro è uno dei luoghi scelti da Pierpaolo Pasolini per raccontare proprio le periferie negli anni 60.
Non è difficile parlare romano e quindi c'è una voglia di parlare in dialetto anche per chi non è di Roma una volta che viene a Roma.
Proprio Pierpaolo Pasolini, insieme ad altri, è secondo il professor D'Achille un esempio di un'altra caratteristica della lingua che si parla a Roma. Il fatto che il romano sia una lingua accogliente.
Oh, manco non sei morto! E poi non hai detto che lavora, ammazza la gente! È sempre una morte onorata!
Il dialetto romano ha suggestionato proprio chi non è romano. Quindi pensiamo al pasticciaccio di Gadda, pensiamo ai due romanzi di Pasolini e pensiamo anche ai film di Pasolini. Pasolini a un certo punto scrive lui stesso le sceneggiature in romano, perché non ci vuole moltissimo per adattare una frase in italiano in romanesco, ma poi anche perché c'è una grande accoglienza della città di Roma, una città in cui chi arriva a Roma viene immediatamente considerato romano una volta che si inserisce nell'ambiente, una città accogliente, tanto che anche gli emigrati parlano in qualche modo romano. Una volta a Roma ci si considera romani e dopo un po' si viene anche considerati romani. Quindi c'è questa osmosi molto forte tra Roma e l'esterno.
Uno dei miti fondativi di Roma è del resto quello della buca. La buca scavata da Romolo e nella quale, prima che sorgesse la città, ognuno dei presenti poteva gettare una manciata di terra presa dall'aria di provenienza.
Nella fine del 1800, il bullo di tutti i bulli romani, Romeo Ottaviani, soprannominato Ertinea, quando lui voleva dire che era veramente romano, lui diceva: perché io sono romano, sono così romano che io sono troiano. E quindi si rifaceva a questa leggenda, immortalata poi da Virgilio su richiesta dell'imperatore Augusto, che vuorsi Romolo e Remo discende da Enea, che guardando logico, occhiali del 2020, Enea chi è? Un extracomunitario profugo di guerra arrivato in Italia col barcone.
Che poi che di, in questo caso, di da quant'è che sei romano, io alla fine non lo sposo molto come concetto, nel senso che mi piace tantissimo la romanità, mi piace tantissimo quello che è appunto il folklore romano, ma per me se nasce a Roma sei romano. Anzi, Roma storicamente è una città, è sempre stata credo una città multietnica e multiculturale. Qua siamo a Santa Maria in Trastevere.
Mi trovo a Trastevere con Erpinto, poeta di strada.
Piazza Santa Maria in Trastevere, uno dei cuori pulsanti di Trastevere, ma anche di Roma un po', no? La Trastevere dei Noantri, come si dice, no? Io so Erpinto, il mio pseudonimo.
Erpinto, dice Erpinto, è uno pseudonimo che serve a garantire l'anonimato e una delle particolarità delle sue poesie è che sono scritte sui muri.
Per strada, essendo una cosa così istintiva, veloce, furtiva, deve essere comunque un messaggio sia facile da realizzare, perché comunque è sempre una cosa che non è poi del tutto legale, anche se tollerata, però magari non è del tutto legale, e anche il messaggio deve essere molto più diretto rispetto a una poesia più classica, diciamo.
Scegliere un muro per far parlare la strada. È un po' quello che accade con le varie statue del Pasquino disseminate nel centro storico a Roma e su cui tradizionalmente ancora oggi si appendono scritti anonimi, preferibilmente in rima.
Diciamo che questo concetto proprio dello scrivere così al volo, come un po' col senso tra il graffito e la pasquinata, no? Cioè, nel senso, si ricollega storicamente al discorso del Pasquino, però è contemporaneo come se fosse una tag fatta da un graffitaro, quindi alla fine unisce queste due cose.
Ne andiamo a vedere una proprio qua dietro.
Ah, questo qua sì, è uno dei miei must. Ah. Dice: le strade di Roma sono vene del corpo, c'è vivo la mente e l'anima mia, i muri la pelle, segnata dal tempo, tatuata dai versi di ogni poesia.
Fino a qualche tempo fa Erpinto faceva parte di un collettivo, il collettivo dei poeti del Trullo, che continua ancora oggi a far parlare i muri di diversi quartieri.
Magliana c'ha la banda, la chiesa c'ha i segreti, Torbella c'ha la bamba, e il Trullo c'ha i poeti.
Beh, il Trullo è un quartiere popolare e quindi di conseguenza è uno di quei pochi quartieri che mantiene un'autenticità che magari al centro di Roma ormai non trovi più, nel senso che si è persa. Quindi
anche Erpinto è del Trullo.
Io ho iniziato a scrivere come pensavo. Quindi il romano è un po', appunto, fa parte di un DNA. Crescendo poi in un quartiere popolare dove tutti parlano romano, dove la comunicazione è romana, il dialetto poi diventa il tuo modo di pensare in qualche modo. Quindi quando vai a scrivere in maniera istintiva, senza ragionarci su, scrivi nella tua lingua. Credo che magari il romano semplifichi moltissimo determinati concetti, è uno di quei dialetti che appunto si presta per comunicare in maniera semplice, diretta, ironica, se serve anche volgare, cioè nel senso anche diretta, intendo che se te devo dire che cazzo vuoi, te lo dico.
A Roma, spiega Erpinto, o strilli o non t'ascolta nessuno.
Appunto, è una città difficile Roma, semplicemente se pensi al traffico di Roma, cioè in mezzo al traffico romano in qualche modo devi fa rispettare, se tu stai al bar, al bancone del bar, ci stanno 10 persone davanti, sei troppo educato, rischi che a un certo punto non passi mai avanti.
Come si fa una poesia di strada?
Come si fa? Si pensa a qualcosa. Secondo me poesia di strada principalmente è poesia. Poi aggiungi di strada. Però principalmente deve essere in qualche modo poesia, secondo me. Ma non per forza come contenuto, ma proprio come pensiero poetico, come atto poetico in qualche modo. Quindi io scelgo il posto che mi piace e mi sembra più adatto, e poi col pennarello vado là e lo scrivo. Cerco di andare in un momento in cui o non mi vede nessuno o mi vede pochissima gente. Di solito uso i marker, quindi pennarelloni, o nero, rosso, insomma, a seconda poi pure della parete su cui scrivo, bianco, insomma. La cosa importante è anche, io ho sempre rispettato anche il luogo, il posto. Quello magari che in qualche modo rimane un pochino l'angoletto inutile, che poi a quel punto diventa utile anche, no?
In un'ora con Erpinto a Trastevere abbiamo intercettato almeno 5 poesie.
Una è questa. Questa una è l'ultima, forse l'ultima, almeno che ho scritto qua a Trastevere è l'ultima.
L'ultima, dice Erpinto, riassume un po' tutti i concetti su cosa sia questo romanesco. O romano, o romanaccio.
Il richiamo desta città è un eco sincero che mai t'abbandona. Te strilla, se incazza, ma poi te perdona. Trasuda dai muri la voce de Roma.
La primavera che fa bene al cuore, dura un momento e fugge. specie di carriera. Ma se ci avessi un friccico d'amore, per me sarebbe sempre primavera, perché l'amore sia bella come te, fa nascere anche l'inverno, le rose e le panze. Se tu m'amassi, fiore del gioventù, sarebbe un sogno d'oro che non finisce mai.